E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti quanti. Abbiamo iniziato ieri a studiare il libro profetico di Zaccaria nell'Antico Testamento e vi ricordo che il suo nome significa colui del quale il Signore si ricorda. Zaccaria viene identificato come il figlio di Berechia, che significa il Signore benedice, e suo padre era il figlio di Iddo, che significa al tempo stabilito. Di certo, questo insieme di nomi dal ricco significato richiama alla mente l'incoraggiamento dato al residuo che era ritornato a Gerusalemme dopo la schiavitù babilonese. Dio si ricorda e benedice al tempo stabilito. Sebbene il nome Zaccaria fosse comune tra gli ebrei, vengono menzionati 28 Zaccaria nel Vecchio Testamento, ci sono insegnanti della Bibbia che identificano lo Zaccaria di questo libro con lo Zaccaria martire che il Signore menziona in Matteo 23, al versetto 35. Molti tengono poco conto di questa possibilità, ma è interessante notare che l'ebreo Targum afferma che Zaccaria fu ucciso nel santuario e che era sia profeta che sacerdote. In Neemia 12, al versetto 4, Iddo è menzionato come uno dei capi di una famiglia di sacerdoti, e lo storico Giuseppe racconta l'uccisione di uno Zaccaria, il figlio di Baruch, cioè Berechia, come commesso nel Tempio da partigiani proprio prima della distruzione di Gerusalemme. Un'altra osservazione interessante è che la profezia di Zaccaria chiude praticamente il Vecchio Testamento, è il penultimo libro, e il Nuovo Testamento si apre cronologicamente con il racconto da parte di Luca di un altro Zaccaria, che significa «il Signore si ricorda», e sua moglie Elisabetta, che significa il suo patto. Zaccaria era un sacerdote che stava servendo all'altare dell'incenso quando un angelo gli apparve con un messaggio di Dio dopo 400 anni di silenzio. Così, di nuovo, Dio si ricordò del suo patto. La profezia fu scritta nel 520 a.C. e Zaccaria era contemporaneo di Ageo. Abbiamo iniziato a trattare i primi 8 versetti che vi rileggo. Nell'ottavo mese del secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivolta al profeta Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Iddo, in questi termini. Il Signore si è molto adirato contro i vostri padri. Tu dirai loro, così parla il Signore degli eserciti. Tornate a me, dice il Signore degli eserciti, e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti precedenti si rivolgevano, dicendo, così dice il Signore degli eserciti, tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. Ma essi non diedero ascolto e non prestarono attenzione a me, dice il Signore. Ma le mie parole e i miei decreti, che avevo ordinato ai profeti, i miei servitori, non arrivarono forse a colpire i vostri padri? Allora essi si convertirono e dissero, il Signore degli eserciti ci ha trattati secondo le vostre vie, secondo le nostre azioni, come avevamo deciso di fare. Nel 24° giorno dell'11° mese, che è il mese di Sebat, nel secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivolta a Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Iddo, il profeta, in questi termini. Questa notte ho avuto una visione. Ecco un uomo in groppa a un cavallo rosso. Egli stava fra le piante di mirto nella valle. Dietro a lui c'erano cavalli rossi, sauri e bianchi. Vi ricordo che qui abbiamo la prima di 10 visioni che Zaccaria ha avuto in una notte. L'uomo menzionato qui in groppa al cavallo è Gesù, prima dell'incarnazione. Si noti che l'uomo è in groppa a un cavallo rosso. Qual è il significato del colore rosso? Il rosso parla di sangue, spargimento di sangue. Nel libro dell'Apocalisse si parla di spargimento di sangue in guerra, ma per colui che sta cavalcando il cavallo rosso, esso parla del suo proprio sangue che doveva essere sparso. Stava vegliando sopra la terra perché sarebbe morto e avrebbe sparso il suo sangue per l'umanità sulla terra. Che ritratto abbiamo qui? Dietro a lui c'erano cavalli rossi, sauri e bianchi. Non dice se c'erano uomini su quei cavalli, ma credo che si possa affermare che ogni cavallo aveva in groppa un uomo. Qui c'è un esempio dove Dio non ci ha dato un'informazione completa, ma noi assumiamo che gli uomini siano esseri angelici agli ordini di Cristo, il cui compito è di sorvegliare questa terra, ferire cosa hanno trovato. Credo che il colore dei cavalli, rosso, sauro, chiamato in un'altra versione, e bianco, tutti hanno significato. Come ho detto, credo ci sia un significato nel colore dei cavalli. I cavalli rossi potrebbero simboleggiare la guerra, i cavalli bianchi potrebbero rappresentare la vittoria, simbolo del fatto che colui che sta cavalcando il cavallo sta marciando verso la vittoria. Il sauro è un misto di altri colori. Egli stava tra le piante di mirto. Nella terra di Israele, che apparentemente è il pro habitat nativo, c'erano molte valli coperte di mirto. Il mirto è considerato una sorta di segno distintivo di Israele. Come si vede, certi tipi di alberi rappresentano la nazione. L'ulivo, il fico, il mirto, la vigna, tutti hanno il loro significato. In Isaia 41, versetto 19, Dio dice: «Pianterò nel deserto il cedro, l'acaia, il mirto e l'olio selvatico». E in Isaia 55, versetto 13, dice: «Nel luogo del pruno si leverà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà il mirto. Ciò sarà per il Signore motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto». Un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto. Nella moderna Israele, enormi piantagioni di alberi, la maggior parte di loro, sono mirti. Potrebbero avere un significato reale. È interessante come i rami di mirto e i rami delle palme venivano usati nel rito della costruzione delle capanne, nella celebrazione della festa del tabernacolo. Le piante di mirto nella valle. Le piante di mirto si trovavano in una valle dove c'era acqua a sufficienza. Le piante di mirto nella valle possono essere rappresentative di Israele, perché la nazione sicuramente si trovava in una valle in questo periodo. Prima di lasciare questo versetto, permettimi di dire che l'uomo sul cavallo rosso credo sia un'immagine del Signore Gesù che aspetta il giorno in cui arriverà su questa terra. Allo stesso momento sta pattugliando la terra, sta sorvegliandola. E presumo che gli uomini su altri cavalli siano intelligenze create, esseri soprannaturali o angeli che sono lì con lui. Leggiamo ora i versetti dal 9 al 13 di Zaccaria, capitolo 1. Io dissi: «Che significano queste cose, mio Signore?» L'angelo che parlava con me mi disse: «Io ti farò vedere che cosa significano queste cose». L'uomo che stava tra le piante di mirto prese a dire: «Questi sono quelli che il Signore ha mandati a percorrere la terra». Quelli si rivolsero all'angelo del Signore che stava fra le piante di mirto e dissero: «Noi abbiamo percorso la terra, ed ecco, tutta la terra è in riposo e tranquilla». Allora l'angelo del Signore disse: «Signore degli eserciti, fino a quando rifiuterai di avere pietà di Gerusalemme e delle città di Giuda, contro le quali sei stato indignato durante questi 70 anni? E il Signore rivolse all'angelo che parlava con me delle buone parole, delle parole di conforto. Zaccaria chiede: «Che significano queste cose?» Questa è la stessa domanda che faremmo noi, così ascoltiamo. Dice che ci mostrerà che cosa significano queste cose. Questi perlustreranno la terra, e dopo averlo fatto dicono che tutta la terra è in riposo e tranquilla. Significa che c'era pace sulla terra in quel periodo. Questo è buono perché durante 5.000 anni di storia registrata ci sono stati solo circa 200 anni di pace. L'uomo è una creatura crudele, bellicosa. C'è guerra nel suo cuore. Così un periodo di pace appare meraviglioso. Ma che tipo di pace era questa? Il genere di pace che non dura a lungo. Contro Gerusalemme e Giuda, Dio è stato indignato durante questi 70 anni. Ossia per 70 anni Gerusalemme è stata in rovina, tra detriti e cenere, ma il residuo di Israele, che è ritornato alla sua terra, sta cominciando a ricostruire. Il grido è: quanto tempo dovrà passare prima che Dio riversi su di noi benedizioni? Dio chiarirà che è dispiaciuto con le nazioni che sono in pace e ignorano la condizione di Gerusalemme. Dio è geloso di Gerusalemme e tutte le nazioni del mondo provano indifferenza. Dio è andato verso Gerusalemme con misericordia e le nazioni sono in pace, sebbene non a lungo. Amico, amica, tutto ciò trova applicazione nella situazione mondiale presente. Il mondo non potrà avere una pace permanente fino a che il Signore Gesù non regnerà a Gerusalemme, perché Lui è il principe di pace. Allo stesso tempo, la pace che Lui offre è la pace con Dio, grazie al perdono dei peccati. Se siamo a posto con Dio, possiamo avere pace con i nostri vicini, persino pace tra le nazioni. Ma le nazioni cosiddette civilizzate, ho detto civilizzate, non cristiane, sono quelle che hanno portato avanti 2 guerre mondiali nello stesso secolo. Il mondo non può avere pace se non con Cristo. Gerusalemme è la chiave alla parola pace. Al tempo di Zaccaria il mondo stava cercando la pace e ignorava Gerusalemme. Ciò si verificava durante la domondale da parte dei Medo-Persiani. Si ricordi che Babilonia aveva sconfitto sia l'Egitto che la Siria. Poi la Persia aveva sconfitto l'impero babilonese e regnava dal fiume Indo al Mar Mediterraneo e dalla neve delle montagne che circondano il Mar Nero e il Mar Caspio alle sabbie cocenti del deserto del Sahara. Il loro dominio portò al mondo un breve periodo di pace, ma non durò a lungo, almeno fino a che Alessandro Magno non venne dall'Occidente e ribaltò ancora la situazione. La pace non poteva essere per sempre, perché la città di Gerusalemme era la chiave alla pace. Il Signore rivolse parole buone di conforto, parole che erano di aiuto al residuo. In questo periodo Ageo stava pronunciando parole di giudizio, ma non Zaccaria. Lui stava dando il messaggio di conforto di Dio. Proseguiamo a leggere dal versetto 14 al 17 da Zaccaria, capitolo 1. Allora l'angelo che parlava con me disse: «Grida e di, così parla il Signore degli eserciti. Io provo una gran gelosia per Gerusalemme e per Sion. Provo un grande sdegno contro le nazioni che se ne stanno ora tranquille e che quando io mi indignai un poco contro di essa, contribuirono ad accrescere la sua disgrazia. Perciò così parla il Signore. Io mi rivolgo di nuovo a Gerusalemme con compassione. La mia casa sarà ricostruita, dice il Signore degli eserciti, e la corda sarà di nuovo tesa su Gerusalemme. Grida ancora e di, così parla il Signore degli eserciti. Le mie città traboccheranno ancora di beni. Il Signore consolerà ancora Sion e sceglierà ancora Gerusalemme. Io provo una gran gelosia per Gerusalemme. La gelosia di Dio non è una gelosia di tipo umano, che potrebbe essere solo una fiammata improvvisa dettata da un cattivo temperamento. Ma la gelosia degli uomini, che è una passione intensa per ciò che gli appartiene ed è caro e che potrebbe essergli portato via, può essere simile alla gelosia di Dio. Io provo una gran gelosia per Gerusalemme e per Sion. Gerusalemme è la sua città e gli israeliti sono il suo popolo. È pienamente consapevole del dolore di Israele, oppressa persino ai nostri giorni, e lui è estremamente geloso del suo popolo. Credo che Dio ha intenzione di agire per loro in tempo. Il mondo invece è da sempre pronto per abbandonarli. Dio dice: «Io mi indignai un poco», cioè la punizione di Dio verso Gerusalemme fu intesa per un breve periodo, ma le nazioni del mondo volevano il suo annullamento. Ma Dio è ritornato indietro per trattare con il suo popolo con compassione. Le scritture ci dicono che è ricco in compassione. E la corda sarà di nuovo tesa su Gerusalemme. Ci sono alcuni che pensano che questa corda, tesa su Gerusalemme, significa che ci sarà un grande boom nella costruzione, che Gerusalemme si espanderà e diventerà una grande città in quel giorno. Penso che questo possa essere vero, ma nelle scritture, tutte le volte che troviamo un uomo con un bastone o una corda per misurare, significa che Dio si sta preparando a spostare la sua attenzione a quel caso particolare. In questo caso, Gerusalemme è appena tornata dai 70 anni di cattività e Dio sta tornando al suo popolo di nuovo, sta tornando a coloro che sono tornati a Lui. La terra, devono capire che non ci sarà mai pace sulla terra, fino a che non ci sarà pace a Gerusalemme. Ripeto che tutte le nazioni della terra devono capire che non ci sarà mai pace sulla terra, fino a che non ci sarà pace a Gerusalemme. Questa è la chiave alla pace sulla terra. Non abbiamo avuto la dimostrazione di ciò negli ultimi anni? Da quando Israele è diventata di nuovo una nazione, gli eventi non lo hanno dimostrato. All'inizio della crisi petrolifera, quella piccola nazione capì di avere solo pochi amici al mondo. Le nazioni che si pensava fossero loro amici scomparvero come neve al sole perché loro volevano il petrolio più dell'amicizia con Israele. Ma di sicuro Israele non è tornata al Signore per il fatto che c'è stato un grosso boom edilizio laggiù. Sono ritornati alla loro terra e hanno cominciato a ricostruire le città, e il sionismo è una realtà. Tuttavia gli israeliti sono ancora dispersi nel mondo, nell'incredulità. Stanno ancora soffrendo la persecuzione, la pace di Gerusalemme. È la chiave alla pace del mondo. Si può vedere ciò dando un'occhiata alla storia del passato. È sicuramente vero che Gerusalemme è cruciale nelle profezie future, poiché il Signore ha scelto Sion, l'ha desiderata per sua dimora. Questo è il mio luogo di riposo in eterno. Qui abiterò, perché l'ho desiderata. Abbiamo letto dal Salmo 132, versetti 13 a 14. Anche ripudiò la tenda di Giuseppe e non scelse la tribù di Efraim, ma elesse la tribù di Giuda, il monte Sion, che egli amava. Abbiamo letto dal Salmo 78, i versetti 67 e 68. Dio dice che Gerusalemme non è il posto che egli ama. Devo confessare che per tanti motivi non mi piace Gerusalemme come è diventata oggi. Devo essere franco e dire che per me non è un posto attraente, ma Dio un giorno ne farà uno splendido posto. Sebbene il giudizio di Dio sia su Gerusalemme persino oggi, Dio la ama ancora. Abbiamo letto: le mie città traboccheranno ancora di beni, il Signore consolerà ancora Sion e sceglierà ancora Gerusalemme. Questo è uno sguardo nel futuro, così che questo popolo possa capire che sta agendo in un piano, in un programma di Dio che si estende nel futuro. Permettimi di fare un'applicazione ai cristiani di oggi. Tu ed io stiamo lavorando a qualcosa che ha valore eterno. Che cosa stai facendo oggi? Che valore avrà fra 10 anni? E fra 100 anni? E fra 1 milione di anni? Tu ed io stiamo lavorando alla luce dell'eternità? Dovremmo sempre tenerlo a mente. E con queste riflessioni voglio concludere l'appuntamento odierno. Io vi ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.